Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.36, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, i telegiornali di prima serata, TG2.
Clima, si tratta a Copenaghen, qualche progresso ma negoziati difficili, appello di Obama che vede il premier cinese, è indispensabile un accordo, basta parole, bisogna agire. Garlasco, dopo la soluzione di Alberto, non perdono fiducia nella giustizia i genitori di Chiara. Il papà di Alberto, spero che un giorno tornino a parlare con noi. Freddo, neve e temporali sull'Italia, allerta della Protezione Civile. Imbiancate Milano, Firenze e Genova, dove è chiuso l'aeroporto. Rischio ghiaccio sulle strade. Il piccolo Muhat, bambino palestinese di 16 mesi con un tumore al fegato, atteso in Italia per essere curato da Gaza stamattina, è entrato in Israele.
Allora, oggi Bauro sulla prima pagina del manifesto. Berlusconi è tornato a casa e si vede un maggiordomo e una gentile signorina piuttosto procace. Il maggiordomo chiede a questa signorina: e come sta? Benissimo, e il di dietro di questa signorina è segnato da una manata di Berlusconi. Dietro la signorina c'è anche la porta, Silvio Berlusconi con una corona sopra. Va bene, andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
La neve, da questo pomeriggio Genova è sotto la tormenta, chiuso l'aeroporto, traffico in tilt, sta nevicando anche a Milano e in tutto il centro nord, temperature impicchiate, a rischio ghiaccio sulle strade. Garlasco, sulla tomba di Chiara spunta la lettera di un'amica, non doveva finire così, a Studio Aperto parla la mamma della ragazza uccisa, voglio la verità, lo devo a mia figlia. Copenaghen, si tratta ancora per cercare un'intesa ed evitare il fallimento del vertice sul clima. Il tempo è scaduto, dice Obama, e auspica un accordo anche se imperfetto.
Parole d'amore di Antonio Di Pietro. Sentite, sempre in televisione Di Pietro, non manca mai.
Su quelli che paga le tasse, vede che quelli che non paga le tasse va avanti. Domani quel che vuole pregare e quelli che non vuole pregare non va bene. Dopodomani quel che vuole che certe
ci
risorse
in Francia, per gli ammortizzatori, nelle periferie,
per gli ammortizzatori sociali, quelli che vorrebbe pensare ai cassi integrati e quell'altro invece che pensa agli speculatori. Alla fine il clima e ci scappa il morto e poi la colpa è di Pietro che lo dice.
Di Pietro.
È dell'opposizione che avverte.
Di Pietro.
Non è della maggioranza che...
Di Pietro, ascolta.
Ci si
Io credo che quest'ultimo intervento, preso ieri sera da Anno Zero, naturalmente, ennesima partecipazione di Di Pietro ad Anno Zero, sia al limite tra il ridicolo e però... è un pezzo straordinariamente comico, è eccezionale Di Pietro in questo caso. Se mai dovesse lasciare la politica, insomma, non avrà difficoltà. Ancora, parole d'amore.
Il clima che stiamo vivendo in questi giorni l'ho visto oggi in aula, oggi fuori dal Parlamento, dove c'erano i dipendenti del Ministero di Giustizia che si lamentavano perché non riescono a fare il loro lavoro, gli ufficiali giudiziari, i cancellieri. Ieri c'erano quelli dei Vigili del Fuoco fuori dal palazzo. Mentre stiamo qui ci sono persone sui tetti, nei campanili, dentro le fabbriche, ci sono persone nelle scuole, ci sono migliaia e migliaia di persone che non hanno risposto. Mentre succede tutto questo e ognuno che si lamenti viene tacciato di sporco comunista, di una pattuglia di popoli che si veste di viola per andare a fare gli scemi e quant'altro. Questo clima chi lo crea? Davvero chi ha in mano tutti i poteri, ha in mano le regole delle istituzioni, davvero questo si vuol tirare fuori? Davvero vuol mettere colpa di quel che succede al Travaglio piuttosto che a Di Pietro piuttosto che a Santoro?
E poi uno si domanda: ma cosa succede di quello che descrive Di Pietro? C'è qualcosa di vero? Gente sui tetti, gente sui campanili, gente disperata. al di là delle difficoltà che naturalmente nelle diverse situazioni le famiglie italiane, alcune famiglie italiane possono incontrare. Perché il nuovo mantra di Di Pietro è esattamente questo. Il matto arriva perché il governo non fa nulla contro, non so, la povertà, i diseredati, quelli che non hanno lavoro. Allora ci può scappare il morto. Quest'altra è bellissima, sentite, su Travaglio.
Ma io l'ho detto in aula, oggi lo ribadisco anche qui. Dare del terrorista mediatico ai giornalisti, come è stato fatto nei confronti di Travaglio l'altro giorno, vuol dire emanare una sentenza a morte, perché i matti se ne stanno tanti.
Naturalmente i matti seguono solamente Cicchitto, che dice terrorista mediatico. Tutte le cose dette su Berlusconi, tutte le cose che ha detto Di Pietro su Berlusconi, quelle no, quella è politica. 800 24 00 24. Un altro che sta per essere massacrato, è stato già massacrato a lungo, è Massimo D'Alema dalla compagnia di giro, dalla compagnia di giro che è Santoro, Travaglio, Di Pietro, eccetera eccetera. Perché? Perché in un'intervista ieri lo ha spiegato poi a 8:30, in un'intervista ha detto: beh, insomma, se proprio vogliono fare una legge per salvare Berlusconi, che non facciano una legge che mette in pericolo il sistema giudiziario, facciano una legge ad personam, misurata, calata su Berlusconi. Naturalmente si è aperta una discussione, il nuovo inciucio D'Alema vuole mettersi d'accordo con Berlusconi. Niente di tutto questo. Mi sembra abbia detto una cosa ragionevole D'Alema, cioè non che il centrosinistra è pronto a votare una legge su Berlusconi, una legge ad personam su Berlusconi, che è meglio fare un lodo Alfano costituzionale, un legittimo impedimento, quello che è piuttosto del processo breve. D'Alema ieri sera 8:30 su questo.
Chiariamo subito, quella leggina ad personam di cui parla nell'intervista al Corriere è una provocazione, è una proposta seria? Di cosa si tratta in concreto?
Io non ho proposto nulla, io ho detto in quell'intervista che le leggi volte ad impedire i processi di Berlusconi non sono riforme e non si può certo pretendere che l'opposizione le faccia proprie. Dopodiché, da cittadino, io dico che se per fermare un processo di Berlusconi devono liberare centinaia e centinaia di imputati di gravi reati, come forse
sarebbe
migliaia,
col cosiddetto processo breve,
come accadrebbe col cosiddetto processo breve, è meglio che loro facciano un provvedimento più circoscritto. Lo dico nel senso di ridurre il danno per il paese, non che lo proponga io.
Ecco, ma cosa potrebbe essere? Non so.
Non ho idea, diciamo.
10 gocce di Valium. Per dormire meglio. Dieci gocce di Valium.
Allora, la giornata politica è stata squassata da una notizia che è arrivata nel pomeriggio. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha regalato così, hanno battuto alcune agenzie di stampa, ha regalato al direttore del giornale Vittorio Feltri una bottiglietta di Valium, regalo di Natale. Calma, insomma, calmati Feltri, non sono il traditore di Berlusconi. E Berlusconi, Feltri a un certo punto ha detto: beh, insomma, anche lui deve andarci piano con il Lambrusco. Avete capito, è la solita diatriba tra Feltri e Fini che va in scena praticamente da settembre. Ora vi dico una cosa, personalmente non sono d'accordo con la tesi di Feltri, cioè quella del tradimento, eccetera, eccetera. Ma non capisco perché la linea politico-editoriale di un giornale, cosa assolutamente legittima, debba essere tacciata, debba essere dipinta come una sorta di manganellamento nei confronti degli oppositori di Berlusconi. Cioè, quando altri giornali hanno una linea politica molto precisa, molto dura, quella è libera opinione ed è, no, un dibattito autorevole. Invece quando un giornale come il giornale di Feltri prende una linea politica discutibile, corretta, non corretta, ma una linea politica, allora si tratta di manganellare gli avversari di Berlusconi.
Io ricordo a lei, dottor Bracchino, una canzone di Battisti.
Come
può uno scoglio arginare il mare?
Il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre.
Beh, devo dire che Bonaiuti, l'avete sentito iniziare una canzone di Battisti l'altro giorno su Canale 5, perché secondo lui Berlusconi è uno scoglio, anzi no, è il mare, dunque, il mare che non può essere arginato da uno scoglio. Il giorno prima aveva detto ad un giornale che era un carro armato, si possono fermare i carri armati, parlando di Berlusconi. Diciamo, non è l'unico a tentare di farsi cantante. Il suo capo, diciamo, il suo capo politico, Berlusconi, lo sappiamo, ma anche altri li sentiremo più avanti. 800 24 00 24. Luca ci chiama da Lecco, buonasera.
Sì, buonasera, volevo tornare su Curzio Maltese, se è ancora d'attualità.
Che c'è da aggiungere?
Ma io credo di averlo interpretato come ti ripago con la stessa moneta. Detto che Curzio Maltese ha detto una cosa che è fuori posto, perché non si può dire quello che ha detto lui, però potrebbe averla detta nel senso, tu hai detto queste cose in Parlamento, io potrei dire le stesse cose di te con lo stesso principio, con la stessa durezza rispetto alla tua partecipazione, iscrizione alla P2. Se in questa logica, secondo me, ha un senso quello che ha detto Curzio Maltese, solo se in questa logica, chiaramente, se non lo è, no. Però se lui l'ha voluto ripagare con la stessa moneta, non è malaccio come...
Guardi, come Luca, il punto non è fare l'esegesi di quella frase pronunciata da Curzio Maltese durante una trasmissione Exit, perché non dobbiamo nemmeno dare troppa importanza a Curzio Maltese.
No, però nessuno di noi è quello che ha detto Cicchito, però
sì, assolutamente sì, e infatti abbiamo sottolineato come quell'intervento fosse inopportuno. Da qui a pensare che ci sia una lista di proscrizione, dunque chissà quale pericolo per le persone, mi sembra che stiamo esagerando. Però devo dire la verità, Luca, affibbiare ad una persona il marchio dell'iscrizione alla P2 dicendo tu sei stato iscritto alla P2, dunque per questo non puoi parlare di certe cose, questo mi sembra francamente una cosa senza senso. La ringrazio. Continua a sembrarmi una cosa senza senso, nonostante i messaggi e le mail che mi arrivano dagli ascoltatori. Vittorio da Roma, buonasera.
Salve, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Dunque, io volevo fare un intervento dando un po' la mia interpretazione, anche sulla base dei fatti di cui sono a conoscenza, su quella che è stata la causa del disgregamento della tenuta sociale che si è avuto in questo paese negli ultimi anni.
Che cosa si è avuto, scusi, disgregamento?
Dunque,
della...
Sì, io ritengo che tra il 2006 e il 2007 ci sia stato un periodo, una stagione in cui una parte politica, per sciogliere la crisi di se stessa, abbia tentato di sciogliere, diciamo, la crisi di se stessa nella crisi della politica in generale.
Non ho capito nulla.
E vorrei dire questo, sì.
Non ho capito nulla.
Quella che è una mia interpretazione, ovviamente.
No, ma sarà una sua interpretazione, però ci deve far capire, perché altrimenti
brancoliamo. Il momento, secondo me, cruciale per cui poi siamo arrivati dove siamo arrivati.
Dove siamo arrivati? Non capisco dove siamo arrivati.
Mi riferisco al clima, al presunto
clima di odio, diciamo. Ok, d'accordo.
Allora, io ritengo che un momento cruciale per l'arrivo a questo clima siano le elezioni amministrative del 2007, quelle in cui votarono gli 11 milioni di italiani, in cui fondamentalmente l'Ulivo rischiò di perdere Genova, insomma si ebbe una bella
cosa sarebbe accaduto in quelle elezioni?
È accaduto questo, che all'indomani di quelle elezioni, che si tennero con il doppio turno, all'indomani del primo turno, non si parlò neanche un attimo di quello che accadde, perché irruppe sulla scena, sul dibattito sociale e politico, il tema della crisi della politica. Io ritengo che sia un tema completamente inventato da una precisa parte politica.
Cioè quale?
Il centro-sinistra e il centro-sinistra ulivista, attraverso un libro
che era al governo, però.
Era il governo Prodi.
Sì, era il governo, appunto, dunque cosa sarebbe
inventato. Ci fu un gioco al massacro in cui, preso sì. atto che si stava, come dire, stava naufragando il consenso di Prodi, hanno deciso di sciogliere la crisi del governo Prodi nella crisi della politica. È stata una strategia di marketing sì. Molto studiata, molto bene.
E chi sarebbe stato?
Di un personaggio come Grillo, che è servita del libro La Casta, che il giorno sì. dopo delle elezioni ha invaso tutte le librerie
d'Italia. E chi
d'Italia.
Sarebbe stato il burattinaio di questa... Di questa
no, è stata studiata bene, cioè la tecnica è stata, già che non possiamo portare a votare le persone di sinistra che non ci votano più, facciamo una cosa, dimostriamo che gli altri sono peggio di noi. E da lì è partito il gioco al massacro che poi ci ha portato dove siamo arrivati.
Va bene, Vittorio.
Un filone che secondo me poi ha preso il nome di moralità, di legalità, perché una cosa che non si
capisce... Ho capito, Vittorio, ho capito benissimo, adesso non ci possiamo dilungare troppo su questa teoria che mi appare un po' fantasiosa, anche se è vero che nel... come dire, nella storia del governo Prodi un peso ha avuto l'irrompere della questione dell'antipolitica, della casta, eccetera eccetera, non nei termini, secondo me, a cui lei si riferisce. La ringrazio. Giuseppe da Roma, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Ho sentito il motivetto di Vasco Rossi sul Valium e sulle gocce che avrebbe donato il presidente Fini al direttore Feltri. Io non so se questo è vero, visto che la DN Kronos, se non sbaglio, l'avrebbe battuta questa notizia questa mattina. E se l'avesse fatto, probabilmente lo capirei, perché considero un accadimento sciocco. Secondo me neanche cercato né voluto dal presidente Berlusconi da parte del giornale di Feltri nei confronti del presidente Fini, quello del direttore Feltri. Non so motivato sinceramente da che cosa, probabilmente da questioni interne, da movimenti interni, da pressioni interne allo stesso Popolo della Libertà.
Dunque è un valium che si merita.
Ma probabilmente per noi depressi, mi ci metto anche io, noi il Valium non serve a molto, probabilmente avrebbe bisogno di altri farmaci, ma non è scherzando sui farmaci che probabilmente si dovrebbe fare del sarcasmo. Forse sarebbe meglio che però prima di iniziare delle guerre che non si sa dove possono portare, e il giornale ne ha incominciate diverse, inutili e anche tediose in questo periodo, ci si pensasse, perché poi si fa solamente del male all'interno della stessa maggioranza.
Ho capito.
Alla quale invece si dovrebbe fare del bene.
La ringrazio. Maurizio da Milano. Maurizio da Milano, buonasera, veloce, Maurizio.
Oh, buonasera, sì, velocissimo. Guardi Cruciani, io l'ascolto tutte le sere molto volentieri, perché poi fra l'altro apprezzo molto la sua capacità di analisi, però ultimamente non sono assolutamente d'accordo con lei.
Quasi, su che cosa?
Quasi totalmente, soprattutto quando lei, come dire, ridicolizza molto Di Pietro.
Beh, allora non dovrebbe essere d'accordo con me da un paio d'anni, diciamo, più o meno, insomma.
In linea di massima sì, però ultimamente lei parla molto di Di Pietro e di conseguenza quando parla di altre cose io certe volte...
Facciamo così, Maurizio, riprendiamo la conversazione su Di Pietro perché è sempre interessante. Titoli del TG3.
Rubata l'insegna del campo di sterminio nazista di Auschwitz, il lavoro rende liberi, profanato il simbolo dell'olocausto. Nuova bozza per una difficile intesa al vertice sul clima Copenaghen, Obama per l'accordo anche se imperfetto. La soluzione di Alberto Stasi, ho fiducia nella giustizia, dice la mamma di Chiara, il padre di Alberto addolorato per la famiglia Poggi. Prove di dialogo, Fini manda un flacone di Valium a Feltri con gli auguri di Natale, confronto nel PD sulla giustizia. Scovati 8.000 evasori e 30 miliardi non dichiarati, allarme di Draghi, oltre 1,5 milioni di lavoratori senza ammortizzatori. Pensate alle nostre famiglie, drammatica testimonianza dell'ex calciatore Borgonovo con altri malati di SLA, chiede più assistenza. Le balene morte sulla spiaggia del Gargano avevano nello stomaco buste di plastica e scatolette scambiate per calamari. Da Einstein a Del Piero, tanti modi di fare la linguaccia, ma adesso interviene la Cassazione e quella smorfia diventa reato.
Ebbene, abbiamo pure il reato deciso dalla Cassazione, un nuovo reato, cioè fare la linguaccia. Sky TG24.
Copenaghen vertice sul clima a oltranza, l'accordo non c'è, fallimento vicino.
Garlasco, parlano i genitori di Chiara, una sentenza da rispettare ma vogliamo giustizia.
Milano e Genova sotto la neve, sarà una lunga notte bianca in tutto il nord-ovest.
Berlusconi in convalescenza, la salute migliora, i poli dialogano e la tregua regge.
Fini regala Valium, Feltri vino bianco, insolito scambio natalizio dopo lo scontro.
Un anno di redditi nascosti, nel 2009 la finanza ha trovato 30 miliardi.
La politica ci mette le mani in tasca, ai partiti rimborsi quadrupli rispetto ai soldi spesi.
Oltraggio all'olocausto, rubata ad Auschwitz la scritta simbolo del lager nazista.
Un mare che uccide, buste di plastica nello stomaco dei capodogli morti sul Gargano.
Sorteggio beffa in Champions League, dura per tutte, Mourinho trova Ancelotti.
Oggi su quel che paga le tasse, vede che quelli che non pagano le tasse va avanti. Domani quel che vuole pregare e quelli che non vuole pregare non va bene. Dopodomani quel che vuole che certe
ci
risorse
in Francia, per gli ammortizzatori, nelle periferie, per gli con ammortizzatori tutto sociali,
quelli che vorrebbe pensare ai cassi integrati e quell'altro invece che prende agli speculatori. Alla fine. Il clima e ci scappa il morto e poi la colpa è di Pietro che lo
Pietro,
dice
di Pietro,
è di Pietro che lo dice
di Pietro,
è dell'opposizione che avverte
di Pietro,
non è della maggioranza che
di Pietro ascolta
ci si momento.
Di Pietro ai massimi livelli, ma sentitelo come si esprime su Pier Gianni Prosperini, come sapete arrestato per un'ipotesi di tangenti, corruzione, eccetera, eccetera. Sentite
ieri a Milano è stato arrestato un assessore regionale, lo sapete, no? Che ha impostato tutta la sua azione politica, Prosperino, ha impostato tutta la sua azione politica nella volgarizzazione, nella violenza verbale, nella irrisione, derisione nei confronti degli immigrati. Ciappa il cammello e la barchetta e va a casa tua. Detto in un pressappoco milanese arrangiato, come lo dico io, la barchetta e il cammello, capito? Adesso lui ciappa il manette e va a San Vito.
Assaggi di Di Pietro. Allora io tornerei un attimo con Maurizio da Milano, prima di altri contributi. Maurizio, prego.
Sì, sono Elena, buonasera.
Dica.
Ma guardi, allora il discorso è questo: noi possiamo anche ridicolizzarlo quest'uomo, no? Però in realtà dice delle cose dove una buona parte della popolazione, non voglio dire il 50%, ma poco sotto, si riconosce. Quindi
beh, veramente non sembra così dai sondaggi, nel senso che pare che sia sul 10%, eccetera, ma 50% non mi sembra.
No, non dico poco, ma sarà anche un 40%. Io direi che non è poi...
Chi avrebbe questo 40%? Chi è che si riconosce? Quale sarebbe questo 40% che
allora,
si riconosce nelle posizioni di Pietro? Mi scusi, no?
Aperto dicendo che la gente sui tetti, dov'è la gente sui tetti? Ma scusi, lei è un giornalista, lei vive in questo paese come me.
Ho capito, Maurizio, ma cosa significa? Ma sì, ma ci sarà ogni tanto qualche episodio di operai, eccetera, che vanno sui tetti, si fanno
ma
incatenare.
Ogni tanto qualche disagio, ma scusi.
No, qualche episodio, qualche episodio.
Non riesce a pagare i mutui.
Ma cosa c'entra, Maurizio? Io stavo parlando delle frasi di Di Pietro che dipinge una situazione di rivolta sociale, di sommovimenti.
Ma perché la rivolta sociale parte da questi presupposti?
D'accordo. No, ma Maurizio, vediamo realtà diverse, evidentemente. Comunque prosegua
certo.
Tranquillamente. Prosegua tranquillamente. Non dia a me però del miope, non dia a me del miope. Questa è la sua.
E noi abbiamo di fronte una persona che tutti i giorni il suo problema principale è quello di evitare i processi, e se non ci riesce alza il tiro e allora cerca di cambiare le istituzioni, e se non ci riesce allora continua a dire che lui è eletto dal popolo. Lui come presidente del consiglio non è vero che è eletto dal popolo, perché
lei sta recitando, Maurizio,
però.
Lei sta recitando il mantra di Di Pietro, le stesse cose esattamente quelle che dice Di Pietro.
Ma io sto semplicemente, io guardi che non ho votato soltanto Di Pietro nella mia vita, ho votato tanti altri partiti politici. E come le ho detto all'inizio della trasmissione, io spesso mi trovo anche d'accordo con le sue analisi, però attenzione, Cioè, se noi continuiamo a dire che Di Pietro è un folle, che Di Pietro sta dicendo cose che non stanno, che non esistono, come ha detto lei stasera,
sì.
Allora quando voglio dire
le ripeto.
Mi dica.
No, e le ripeto le cose.
Lei le ripete. Allora io le dico, voglio dire che non esistono queste cose.
Ma no, non esistono nel modo in cui
alzare la voce.
E alzi
dobbiamo
la voce.
Anche cercare di fare un'opposizione un po' più dura.
E faccia l'opposizione
altrimenti
più dura.
Non ci ascoltate. Perché per voi non esistiamo, siamo dei pazzi, dei folli, vediamo la gente sui tetti.
Va bene, quindi... d'accordo, Maurizio, la ringrazio. A proposito di Di Pietro, sentite Corradino Mineo sta parlando, credo, con Gaetano Quagliariello del PDL qualche giorno fa a Rai News 24. Non so se sia stata sia stato involontario, e però
ora ricostruisca questo mese con me, Mineo. Berlusconi nella sede parlamentare è stato paragonato a Hitler e a Saddam. Io penso che questo non sia giusto nei confronti
di... Chi è il cretino che l'ha paragonato a Saddam e a Hitler? Non lo so, mi sfugge.
Ma guardi, prenda le dichiarazioni dell'onorevole Di Pietro, date in Parlamento, non sulla piazza.
Mi scuso per il giudizio, ma mi sembrava davvero incredibile che si potesse paragonare Berlusconi a Saddam. Le chiedo scusa,
Allora, altri spunti per gli interventi di oggi. Gli auguri di Santoro a Spatuzza.
Vorrei fare anche un augurio particolare di Buon Natale a Gaspare Spatuzza. Lo so che è una cosa un po' provocatoria, però io la voglio fare. Voglio dire Buon Natale a Gaspare Spatuzza. Me lo posso permettere perché, guardi, Presidente, io sono sempre stato tra i principali obiettivi della mafia, almeno negli anni in cui la lotta alla mafia era più dura e anche più difficile, e da questo non ho ricavato nessun privilegio, nessuna particolare protezione. Io so benissimo chi è Spatuzza, so che è uno che ha ucciso decine di persone, so che ha sciolto nell'acido un bambino, ha fatto delle cose veramente orribili, ma adesso Spatuzza ci racconta dei fatti. E noi dobbiamo ascoltarlo. Ci sono fatti che stanno trovando conferme e fatti che probabilmente conferme non troveranno e quindi diverranno inerti dal punto di vista processuale.
Ancora, prosegue credo Santoro su Spatuzza, sentitelo.
Ma una volta ho incontrato Buscetta insieme a Sandro Ruotolo, che è qui stasera in questo studio insieme a me. Fu un incontro molto drammatico, molto coinvolgente per noi, forse uno degli incontri della vita, e in una sala vuota di un ristorante Buscetta ci disse: c'è per ognuno il momento di un riscatto. Ognuno può riscattarsi. E come si può riscattare un omicida, uno che ha assassinato decine di persone? Raccontando tutta la verità, nient'altro che la verità. Quindi se noi poi attacchiamo Spatuzza vuol dire che insomma un po' lo intimidiamo, gli impediamo di raccontare tutto quello che ha da raccontare.
E questo è Santoro, poi dite voi come la pensate. C'è qualcuno che intimidisce Spatuzza? Secondo Santoro c'è qualcuno che ha intimidito in questi giorni, da quando ha fatto quella dichiarazione al Tribunale di Torino, che ha intimidito Spatuzza. Riprendiamo con la zanzara all'800240024, perché mi ero conservato un ritaglio di giornale di ieri, giovedì 17 dicembre, il giornale Italia Oggi. È abbastanza sorprendente, con una foto di Adriana Faranda, che era la postina delle Brigate Rosse nel sequestro Moro, poi dissociata dalla violenza, che pontifica su quello che accade oggi in Italia. Peggio oggi che ai tempi delle BR, pensate un po'. Peggio oggi che ai tempi delle BR. Il disagio ideale e sociale è adesso molto maggiore di allora. Allora politicamente ci si confrontava sui contenuti e sulle proposte. Oggi invece contenuti e proposte scarseggiano e impera al loro posto la personalizzazione del conflitto politico con la demonizzazione e la demolizione dell'avversario. All'epoca agli avversari si sparava. Espressioni come sei un delinquente o sei un fascista si sprecano. La dialettica politica si sposta così dai contenuti al killeraggio mediatico. Vedi la spasmodica ricerca dello scandalo sotto il quale seppellire il nemico. Va bene. Dove andiamo? Volevo dire qualcosa su Facebook, però lo dico più tardi. Emiliano da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io volevo un attimo polemizzare con lei. Piuttosto che se
benvenuto,
mi permette,
benvenuto
se
in questo benvenuto,
so, siamo in diversi,
benvenuto nel club.
Sì, ma io mi diverto tanto a polemizzare con lei. Secondo me, tra l'altro, mi ha anche secondo me servito parzialmente un assist andando a citare la Faranda, perché io vorrei polemizzare su lei riguardo a quello che sta dicendo da giorni su Fabrizio Cicchetto, che riguardo al fatto che non sarebbe un problema il fatto che lui sia stato iscritto alla P2 e che non sarebbe un problema a priori di quello che dice.
Emiliano, lo confermo al 100% quello che ho detto, cioè si può criticare Cicchetto per tutto quello che dice, come è naturale che sia.
Che lei sa benissimo che cos'era la P2.
No, veramente no, veramente
lei
no.
Lei è abbastanza informato su qual è stata la storia.
No, veramente no, perché la storia della P2, Emiliano, è stata una storia molto controversa, come lei
molto
sa bene.
Molto controversa,
no?
Ma ci sono alcuni punti abbastanza fermi, tra i quali quello che la P2 ha partecipato attivamente,
sì.
E questo lo dice la Commissione Anselmi, che probabilmente è stata l'unica commissione parlamentare che abbia avuto un senso nella storia della Repubblica, nella strage dell'Italicus. Il suo capo, Licio Gelli, è stato condannato per depistaggio sulla strada di Bologna,
sì.
Sono 90 morti.
Sì, Emiliano, Emiliano, lei sa benissimo.
Non era un club di poker, c'erano i vertici delle giunte militari sudamericane che governavano dei paesi in maniera fascista.
Sì, Emiliano si fermi un attimo, però, perché questa è se vogliamo naturalmente esporre le cose in questo modo è molto facile. Ma io non voglio, a me non me ne frega niente della P2, questo è il punto. E dunque, premettere a un discorso di Cicchetto, che Cicchetto è un piduista, come fa ogni giorno Travaglio sul suo giornale e fanno anche altri, non solo Travaglio, è semplicemente ridicolo. Allora,
per me
dire,
è un problema.
Per lei è un problema, infatti Cicchetto non lo voterà, immagino lei, no?
Ma non è questione di voto o non voto.
E secondo lei non ha diritto di parlare perché è stato iscritto alla P2? Non mi faccia capire.
Però tutto quello che dice è sotto una luce diversa.
Sì, va benissimo.
Perché
va bene.
Ha fatto parte di un'organizzazione eversiva. Ma non è che lo dico io, l'hanno
sì,
detto i servizi.
Emiliano, le ripeto ancora una volta un'altra cosa. Siccome lei, immagino, è molto attento alla decisione della magistratura, no? Credo di sì, no? Credo che lei sia molto attento. Secondo lei fanno fede le decisioni della magistratura?
Non sono un difetrista, comunque.
No, vabbè, ma comunque, insomma, sono molto importanti le decisioni della magistratura. Allora, siccome penso che lei conosca un minimo la storia della P2, al contrario di me, le dico anche che le conclusioni a cui è arrivata la magistratura sulla P2, ma fra poco ci faremo chiarire tutto da Massimo Teodori, che è uno che è stato nella commissione sulla P2, quella che lei ha appena esaltato. Dunque le cose vanno lette insomma, sotto diversi aspetti. Vero che la commissione Anselmi è arrivata a certe conclusioni, vero anche che la magistratura non ha mai confermato le conclusioni a cui è arrivata la commissione Anselmi, per cui insomma bisogna...
La magistratura non ha confermato benissimo, rimane il fatto,
si vada a rileggere le sentenze della magistratura sulla P2
di associazione eversiva volta allo stravolgimento del...
Senta, non mi legga le prime righe di Wikipedia, perché non ha senso, Emiliano.
Le brigate rosse è un problema. La P2 parimenti è un problema.
Va bene, allora essere iscritta alla P2, secondo lei, come è stato scritto Cicchetto,
sì,
è la stessa...
Generale, è un club,
cioè Cicchetto è come la Faranda, secondo lei?
No. Non
ma
è
lei ha detto la stessa cosa, la P2 è come le brigate rosse, mi scusi,
cerchi non squalificare quello che io scelgo.
No, ma lei mi ha appena fatto questo ragionamento.
Sto cercando di dire che esponenti iscritti a vario titolo a organizzazioni eversive necessariamente fanno calare sulle proprie parole un velo di sospetto.
Dunque Emiliano,
questo
tutto quello, dunque Emiliano, diciamo,
ha fatto parte
ho capito.
Di una situazione di golpisti io non posso non considerarlo.
Ho capito benissimo.
Anche se mi dice che ore sono, non è questione dell'armonia.
Ho capito benissimo, non condivido nemmeno una parola di quello che lei ha detto, però...
Ma non avevo dubbi, per questo glielo ho voluto dire.
No, ma però voglio dire, va benissimo. Però, seguendo il suo ragionamento,
sì,
tutto quello che in 40 anni, 50 anni di televisione ha detto Maurizio Costanzo non è credibile.
Ma Maurizio Costanzo ha il buon gusto di non occuparsi di politica.
No, come no, di non occuparsi di politica, Emiliano? Ma
no, stiamo... il Maurizio,
ma lei sta scherzando? Ma lei sta scherzando? Lei sta scherzando allora? Cioè, se Maurizio, Maurizio Costanzo non si è occupato di politica,
No, non ho detto che non si è occupato, ho detto che non se ne occupa.
Ma come non se ne occupa di politica? Ha fatto politica, ha diretto giornali, ha condotto un talk show politico. Sì. Non significa fare anche politica.
Perché Maurizio Costanzo Show adesso era un talk show politico,
anche politico. A lungo è stato un talk show con ospiti politici di grande rilievo,
molto annacquato. Diciamo, comunque,
ma come molto annacquato? Emiliano,
ma direi, insomma,
vabbè, comunque, insomma, guardi, il punto è proprio quello che ho detto io.
No, senta, io volevo solo dire che la P2 è stata un'associazione eversiva. Questo è negli atti.
Questo è
nella condanna di Gelli per depistaggio sulla strage di Bologna, è nelle prove sul coinvolgimento dell'Italia, è nei suoi membri che erano per lo più altissimi.
Dunque anche il generale, della Chiesa è una sorta di sovversivo.
Il generale della Chiesa non è provata la sua, anche se c'è da dire che dei 1000 soci iscritti, in effetti, Gelli ha dichiarato una volta che erano 2400, quindi probabilmente ci sono 1500 persone che non lo...
Vabbè, Alighieri erano Schese, adesso non ricordo bene, altri, insomma, secondo lei nessuno è credibile.
C'erano anche dei membri dello spettacolo, d'altra parte era funzionale, è un progetto, ma non... C'era anche un'inspiegabile concentrazione di alti vertici dei servizi segreti e dell'esercito, non era un club del bridge. C'era il generale Massera, lei lo sa sicuramente chi era il generale Massera.
Sì, Emiliano l'ha già ripetuto, il generale Massera, sì, ho capito benissimo.
Vogliamo, questo è il punto, non è un altro il punto. Il punto non è Maurizio Costanzo, il punto è Massera, il punto è Calvi, il punto è Sindona. E quindi...
E dunque Cicchito, quando parla per il solo fatto di essere stato iscritto alla P2, non è credibile.
No, a parte per molti altri fatti, se
vabbè,
vogliamo.
Però se
per lo più da anche del terrorista, qualcuno...
ho capito.
Questo non può non essere considerato. Ora, se io 30 anni
capito,
fa
Emiliano,
mi iscrivo a un movimento pacifista, insomma, un po', va bene?
Va bene, Emiliano, mi sembra
estremizzando.
No, ecco, appunto, molto estremizzando. Grazie,
vabbè,
grazie.
Non mi pare di essere il solo, no?
No,
estremizzare per motivi retorici, via, sono espedienti retorici.
No, ma ho capito, Emiliano. Ci sta la sua provocazione, no? Guardi, io sono aperto a qualsiasi provocazione.
No, per questo era seguito,
al contrario di molti che stanno scrivendo le solite stupidaggini su Feltri, eccetera. Io non ho fatto difeso Feltri, anzi, ho detto che spesso non sono d'accordo con quello che scrive, ma non si può pensare che sia killeraggio, ossia manganellare qualcuno quando uno sceglie una linea politica di un giornale, ne rispondendone naturalmente poi di fronte alla magistratura. Ho detto semplicemente questo, ma naturalmente si è aperto un vaso di Pandora di sms ridicoli. La ringrazio. Gabriele da Milano.
Pronto?
Eccoci.
Senta, intanto ancora complimenti per la sua spettacolarizzazione. È uno spettacolo la sua trasmissione. Quando sento Di Pietro muove da ridere. Ma poi anche Emiliano, scusi, mi ha fatto ridere, perché questo poveretto non sa neanche che la propaganda P2 non era una cosa nascosta, segreta. Era scritto nelle pagine gialle di Firenze, c'era propaganda P2 con tanto indirizzo e numero telefonico.
Sì, d'accordo, però poi diciamo, poi le trame non erano poi così palesi. Comunque lasciamo perdere la P2, che penso interessi allo 0,00% degli italiani la questione della P2.
No, io guardo un'altra cosa. Secondo me i politici sono troppo in televisione.
Ma su questo,
cioè,
non c'è dubbio.
È una cosa assurda, perché io ho abitato in altri paesi, ho abitato in America per parecchi anni, ma io non ho mai visto un politico in televisione. Se c'è è perché paga lo spazio per apparire e fare la sua campagna, altrimenti sono i giornalisti che parlano e che dicono dalla Casa Bianca o dai vari luoghi dove possono trovarsi i politici, ma cioè raccontano i giornalisti, non sono i politici che si scontrano in televisione, capisce? Questa è la cosa un po' strana dell'Italia.
Lei ha perfettamente ragione, Gabriele, io sono per una presenza lo stretto indispensabile dei politici in televisione, invece c'è una sorta di c'è qualsiasi cosa, decine e decine di politici continuamente in trasmissione, non si capisce poi dove si trova il tempo di elaborare leggi. Infatti le leggi che si fanno spesso fanno schifo, sono complicate, sono inutili, è così. Vuole aggiungere qualcosa?
C'è un sistema legislativo, un modo di scrivere le leggi che è complicatissimo, tra l'altro non è come, non so, in Inghilterra o negli Stati Uniti, per cui anche questo fatto non li porta a studiare bene l'architettura con cui si costruiscono le leggi. I primi a non conoscere sono proprio parlamentari, perché è oggettivamente difficile. Cioè lo stile, la costruzione, sono come cattedrali gotiche le nostre leggi, sono costruite benissimo dal punto di vista italiano, sono delle cattedrali meravigliose, però bisogna anche studiarle.
Grazie Gabriele. 19:45 800 24 00 24, il professor Massimo Teodori, buonasera.
Buonasera.
Storico e saggista, autore proprio nelle ultime settimane di Contro i clericali, dal divorzio al testamento biologico, la grande sfida dei laici, uscito per Longanesi. Nel passato però Teodori, ed è per questo che lo chiamiamo, ha fatto parte, quando era parlamentare radicale, della commissione d'inchiesta proprio sulla P2. Ha scritto anche un libro sulla P2, se non sbaglio, no Teodori, nel passato?
Sì, si chiama P2 la controstoria.
P2 la controstoria. Senta, qui c'è un punto. Ultimamente, quando è successo che ha preso la parola in Parlamento o ha fatto degli interventi magari politicamente censurabili, alcuni hanno dato del piduista Cicchitto un po' per screditarlo, dicendo, stiamo parlando di Fabrizio Cicchitto, del capogruppo del PDL alla Camera, per dire tu sei stato piduista e dunque inevitabilmente sei marchiato a vita e sei non sei credibile quando dici certe cose. Ora con lei voglio fare chiarezza su un punto. Le sentenze della magistratura, è vero o no che arrivarono a conclusioni diverse rispetto a quelle della commissione di cui lui fece parte?
Ma la conclusione della commissione d'inchiesta non furono delle sentenze, furono una ricostruzione di tutti i fatti che erano avvenuti in ambito della rete della P2, quindi non ha nulla a che fare, diciamo, con l'emissione di una sentenza.
Certo, certo.
E quindi sono due cose che non bisogna mai confondere. C'era una valutazione politica, tra l'altro la valutazione politica che differiva anche dalle diverse relazioni tra quella di maggioranza. Io feci una relazione di minoranza, insomma una cosa molto più complessa. E credo che non sia errato sempre confondere quello che si fa in sede giudiziaria, in cui si emettono delle sentenze che puniscono specifici reati e non danno dei giudizi generali sulle persone, e quello che invece fanno le commissioni di inchiesta, che ricostruiscono degli eventi di particolare rilievo nell'interesse nazionale. Ecco, quindi questo bisogna sempre chiarirlo a scanso di confusioni.
E dunque ci fu una relazione di minoranza, ci fu una relazione di maggioranza. Successivamente, partendo naturalmente da alcuni fatti specifici, la magistratura è arrivata a delle conclusioni sempre su quei fatti specifici, non dico ridimensionando il ruolo della P2, perché naturalmente, come dice lei, si parlava di fatti specifici, però certamente arrivò a delle conclusioni diverse rispetto alla relazione di maggioranza sulla P2, no?
Sì, ma guardi, la sentenza della giudiziaria, l'unica sentenza che c'è stata sulla P2, riguardava alcuni fatti specifici di Gelli, non riguardava i singoli cosiddetti iscritti alla P2. Insomma, la P2, la lista che fu trovata a Castiglion Fibocchi di Gelli, dei cosiddetti piduisti, era composta da 962 nomi, tra l'altro in posizioni molto diverse, perché alcuni erano dei nomi storici della massoneria che erano passati da altre logge, altri avevano aderito gli ultimi mesi, per esempio proprio il caso di Cicchitto di cui si parla adesso. Cicchitto, io sono andato adesso a rivedere la documentazione, sembra che sia entrato nella loggia il 12 dicembre 1980 e la loggia è stata scoperta nel marzo dell'81, cioè è entrato 3 mesi prima della fine della loggia, e mi pare che fosse entrato
trasferendo la sua posizione da una loggia regolare a questa loggia che era un po' che Gelli voleva che fosse la loggia nel quale figuravano le persone di un certo peso, e quindi siccome in quel momento Fabrizio Cicchito era deputato socialista, probabilmente è stato su suo naturalmente consenso, è stato trasferito da una loggia regolare. Lui tra l'altro aveva degli stretti legami di parentela personale e familiare con un gran maestro della massoneria, con un gran maestro regolare della massoneria,
sì.
Il padre di sua moglie era un gran maestro della massoneria, quindi diciamo la sua storia è quella di una persona che probabilmente per sue ragioni che poi ha spiegato,
sì, si è anche pentito,
eccetera,
sì,
eccetera, si è fatto trasferire negli ultimi mesi di esistenza della P2 da una loggia regolare alla loggia della P2. Quindi tutte queste cose non possono essere prese così all'ingrosso con delle condanne, dei marchi a vita. Poi ci sono state invece alcuni personaggi che in ambito delle connessioni della P2 hanno fatto degli affari o delle operazioni che sono state giudicate illegali e illegittime, ma si tratta sempre di cose molto specifiche. Io sono stato sempre contrario a questa demonizzazione delle migliaia di persone che per una ragione o per l'altra figurarono in quella lista, e sono stato sempre del parere che occorreva vedere che cosa in effetti di specifico
avevano fatto
ciascuna persona ha fatto, altrimenti andiamo proprio all'ingrosso.
Dunque usare l'argomento retorico tu sei un piduista e dunque di alcune cose non puoi parlare è una cosa che non ha senso.
Mi pare che non abbia nessun senso, perché allora queste cose dovremmo cominciare ad attribuire innanzitutto a Silvio Berlusconi, perché anche lui figurava nella lista dei 962 nomi, e così come tanti altri personaggi che sono tuttora in ruoli molto importanti dell'amministrazione pubblica o di imprese pubbliche e private. Insomma, questa maniera di ragionare con la scimitarra è una cosa che non ha alcun senso, che non ci aiuta mai a capire le cose, a dare giudizi e valutazioni dei percorsi individuali.
Senta,
questo almeno è il mio parere.
No, certo. L'ultima cosa, professor Todori, perché insomma, si è occupato di questa vicenda. Quando qualcuno, e succede soprattutto all'Italia dei Valori, dice in ambito Italia dei Valori, dice questo è un governo che persegue una logica piduista, cosa vuol dire? Io non lo capisco, se lo capisce lei mi dia una mano.
Cosa vuol dire? Bisogna chiederlo a questi signori. Io credo che sia un altro di quelle fanfaronate che girano da 20 anni, 30 anni, e che periodicamente vengono fuori, perché le cosiddette riforme istituzionali chiamate piduiste vengono attribuite alla P2 delle cose di cui si è discusso in Parlamento nelle varie commissioni di riforme istituzionali da 30 anni a questa parte, perché non so, il rafforzamento dell'esecutivo, la divisione delle carriere nell'ambito della magistratura e via di seguito, sono tutte cose che appartengono al dibattito costituzionale. Uno si può essere favorevole o contrario, ma anche qui di nuovo attribuire un marchio e dire queste cose mi pare che non abbia alcun senso di un discorso logico e razionale a cui tutti quanti dovremmo tornare se vogliamo in questo paese insomma uscire dalla guerra con gli elmetti e con le scimitarre.
Grazie, buona serata professore.
Buonasera.
19:53 800 24 00 24. Raffaele ci chiama da Brindisi.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Quello che la prima cosa che volevo dire era questa: per quanto mi riguarda, cioè da quello che io capisco, quando parla di Di Pietro gli fa una cortesia, e forse gli va anche bene quello che sta facendo in questo momento Di Pietro, e chiudo, forse è una mia sensazione, rimane una mia sensazione. Per quanto riguarda mentre il bullismo, ad esempio, quando il bullismo in genere,
sì,
ecco, quando si stabiliscono delle regole di un gioco, o si portano fino al termine come se sono state stabilite, altrimenti se qualcuno che sta giocando dice no, dobbiamo cambiare, a quel punto quello lì che vuole cambiare per forza è un bullo, può fare il bullo.
A chi si riferisce?
E mi riferisco e riferisco nel senso che se Silvio Berlusconi si va a cambiare in continuazione le leggi per accomodare le cose sue, non è un bullo?
Bah, non mi sembra un grande...
Sì, lo so. E poi l'ultima cosa che volevo dire è questa. Ogni tanto dei battibecchi con delle persone che magari la pensano diversamente da me. Sì. E nel momento in cui mi su questo fatto qua, loro mi dicono sì, ma però nessun processo è stato condannato Silvio Berlusconi. Io dico vabbè, ma forse qualche leggina se l'è fatta per non essere condannato. E loro dicono non ha fatto bene. Allora, se la gente che l'ha votato la pensa in questa maniera, io ho da pensare.
Va bene, Raffaele, la ringrazio. Bene. Massimo da Treviso, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi sente bene? Sì.
La sento.
Niente, volevo parlare anch'io di Pietro e del processo breve, no? Cerco di creare un collegamento. Soprattutto, ecco, mi dispiace che lei cerchi di ridicolizzare Di Pietro, perché mi sembra molto chiaro il suo l'intento di Di Pietro, no? In questo suo sistema di dialogo molto acceso, molto irruente, che è quello di compattare il fronte di oppositori a Berlusconi. È chiaro che ogni tanto si spinge un po' al di là, inserendo delle parole un po', come dire, eccessive, ma questo è per suscitare un istinto, diciamo, qualcosa, un'emozione interna alle persone.
Un'emozione.
Così come Berlusconi fa. Berlusconi è uguale.
Speculare, Berlusconi. Dice lei.
Ma, cioè, il consenso di Berlusconi, secondo lei, si è costruito attorno a dei gesti concreti o intorno a una personalità, un culto della personalità, a quello che è il fascino dell'uomo, dell'industriale di successo?
Guardi Massimo, certamente il paragone è stato fatto spesso, no? Quello tra Di Pietro e Berlusconi, che sarebbero speculari, ecco, insomma. Io penso che non sia così, a parte che i termini del consenso e le percentuali del consenso sono molto diverse, dunque limitare il consenso di Berlusconi a una sorta di idolatria o di, appunto, di culto della personalità mi sembra francamente riduttivo. Eccoci qui alle 20 in punto, questa sera siamo puntuali, TG5.
Clima, a Copenaghen si lavora ad una seconda bozza d'accordo, nuovo faccia a faccia tra Obama e il premier cinese, corsa contro il tempo per evitare il fallimento. Rubata al campo di sterminio di Auschwitz, la celebre scritta «Il lavoro rende liberi». Pietro Terracina, scampato al Lager, profanato il simbolo delle nefandezze naziste. «Cerco la verità, la devo a mia figlia», parla la madre di Chiara Poggi dopo la soluzione di Alberto Stasi. Il padre di Alberto, «Spero che i Poggi tornino a parlarci». 9 anni con un paio di forbici di 15 centimetri nella pancia, dimenticate durante un intervento chirurgico. Vittima una 63enne romana che ha denunciato l'ospedale. Gelo artico sull'Italia, bufera di neve a Genova, è chiuso l'aeroporto, nevica anche a Milano e Firenze, maltempo in tutta Europa. All'Aquila una bambina scrive ai vigili del fuoco, vorrei l'albero di Natale rimasto nella mia casa distrutta, e viene accontentata. Acceso anche il grande albero di Piazza San Pietro. Telecinco, la controllata spagnola del gruppo Mediaset, ha raggiunto un accordo con il gruppo Prisa per l'acquisizione del canale in chiaro 4 e di una quota di quello satellitare Digital Più.
Va bene, andiamo a sentire anche il TG1.
Freddo polare al nord e al centro, peggiorerà nel fine settimana, gelo su gran parte dell'Europa, traffico paralizzato nelle capitali. Rush finale al vertice di Copenaghen sul clima, braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti sui controlli, si lavora un'ipotesi di accordo. Garlasco, giudice già al lavoro sulle motivazioni della sentenza, la mamma dichiara al TG1, un percorso doloroso e lo è tuttora. Lotta all'evasione, scoperti 30 miliardi non dichiarati, 7.000 evasori. Il generale D'Arrigo al TG1, risultato record delle fiamme gialle. La profanazione di Auschwitz, rubata all'insegna del campo di sterminio, il lavoro rende liberi, si teme sia opera di gruppi neonazisti. Sorteggio Champions, Inter-Chelsea, Milan-Manchester, Fiorentina-Bayern, Montezemolo parla del ritorno di Schumacher in Formula 1. Festival di Sanremo, 16 big in gara, 3 giovani lanciati dai talent show, ma anche nomi storici come Cutugno, D'Angelo, i Nomadi, inedito duetto Pupo, Emanuele, Filiberto.
10 gocce di vaglio. Per dormire meglio. Dieci gocce di vaglio. Dormire sul serio.
Così ho saputo anch'io, sono in attesa del
ancora
del
non
pacco
è arrivato.
Per deve arrivare da Roma, quindi ci vuole un po' di tempo, però ho letto delle agenzie serie che danno per sicura la cosa e io mi sto predisponendo per ricambiare il gentile omaggio.
Cosa pensa di regalare lei al Presidente della Camera allora?
Io gli regalerò del vino bianco perché il rosso gli fa molto male e gli annebbia le idee, come abbiamo già potuto constatare.
10 gocce di vaglio.
Questo è lo scambio amichevole, si fa per dire, tra Vittorio Feltri e il Presidente della Camera Fini, che gli ha inviato un biglietto e insieme una boccetta di Valium. 800 24 00 24. Andrea ci chiama da Pavia, poi abbiamo Federico da Monza, Santino, provincia di Cremona, Roberto, provincia di Ancona e altri. Andrea, prego.
Buonasera. Volevo dire tre cose sintetiche. La prima, tutte in merito al suo incipit sul clima e su quello che è stato l'intervento di ieri sera di Di Pietro ad Anno Zero. La prima cosa, io, perché sono una persona moderata, mi sarei aspettato che avesse fatto sentire l'intervento del filosofo Galimberti, che secondo me è quello che ha centrato meglio, con pacatezza e correttezza, la sintesi su quali possono essere le cause che hanno portato al gesto del folle.
Sì, guardi, l'ho sentito Galimberti, l'abbiamo anche diciamo tagliato per proporlo questa sera, magari più tardi lo mandiamo, diciamo la tesi di Galimberti, se non sbaglio. Però io l'avevo già sentita, per questo non l'ho mandato. È quella, diciamo, che il carisma, il
che io condivido appieno, cioè sia il modo con cui l'ha detto che anche il contenuto.
Cioè, il carisma e poi non insomma il fatto che la politica sia concentrata così tanto sulla leadership, Berlusconi sia una leadership tutta particolare, sarebbero all'origine del gesto di Tartaglia.
Ecco, questa era la prima cosa. La seconda considerazione era in merito alla crisi. È vero che in Italia probabilmente, e meno male che non è così, non ci sono tutte le persone su tutti i tetti delle aziende, però io le posso portare l'esperienza mia personale che mi capita, per fortuna la mia azienda non sta andando male, però ci sono i fornitori che ci stanno tempestando di telefonate per chiederci di lavorare, ci sono i fornitori che addirittura laddove abbiamo dato degli ordini praticamente per portare a casa l'ordine hanno accettato di chiudere in pari, cioè di non guadagnarci niente, di farci girare i soldi praticamente. Questo testimonia la carenza, oltre al dato che è stato diffuso in questi giorni, di 500.000 persone che nell'ultimo anno hanno perso il lavoro, per cui credo che la situazione di estremo disagio che c'è in giro...
No, ma Andrea, io non volevo sottovalutare naturalmente la difficoltà che diverse famiglie italiane incontrano da un anno a questa parte. Io non sopporto la speculazione politica su questo, la trovo repellente.
E però c'è da tutte le parti, secondo me. Cioè, io non dico che Di Pietro ha tutte le ragioni del mondo,
guardi,
però neanche Berlusconi a dire che la crisi non esiste.
No, diciamo, ma la stessa operazione, Andrea, la stessa operazione, per essere chiari, la faceva il centrodestra quando era l'opposizione. Gridare allo sfascismo, alla tragedia, è un'operazione che è stata fatta da qualsiasi opposizione in Italia. Cioè dire che la situazione sociale è un disastro, che le famiglie non arrivano alla fine del mese, che c'è un disagio.
Questo però attualmente ci stiamo avvicinando, anche non per colpa del governo Berlusconi, certo c'è una crisi internazionale.
Andrea, è evidente che ci sono delle difficoltà maggiori rispetto a un anno fa, rispetto a due anni fa, ma la situazione non è drammatica in Italia. Diciamo, guardando il suo complesso, poi ovviamente ognuno la valuta sulla propria pelle.
Ecco, solo l'ultima cosa per concludere, poi vi saluto e vi ringrazio, era la seguente, cioè io non condivido per niente il discorso di D'Alema e tra virgolette l'inciuccio, per un motivo semplice, non è che perché se io ho ammazzato, cioè ho rubato, non sto accusando Berlusconi, però intendo dire, se io rubo allora minaccio di ammazzare in modo tale che almeno il furto mi viene abbonato, questo è il concetto. Cioè il concetto dovrebbe essere sbagliato sia rubare che uccidere, poi che io faccia una legge pessima come quella della prescrizione breve, senza, che sarebbe buona se ci fossero gli strumenti per consentire che il processo sia veramente breve, ma così come è stata presentata, così come è stata scritta, non va verso quell'obiettivo. Allora a questo punto mi viene da dire, non è che io minaccio di fare una legge pessima per gli italiani e poiché l'ho minacciata e c'ho la maggioranza per farlo, scendo al contratto con lui, con il governo da parte dell'opposizione per poter assecondare i suoi bisogni e fare quindi una leggina che è comunque sbagliata, che però tutela Berlusconi. Questo è il concetto.
Va bene Andrea, la ringrazio. Tonio da Chieti, buonasera.
Cruciani,
dica.
Io la prima cosa che volevo dire è veramente lei dovrebbe rispettare un po' di più chi non la pensa come lei.
E infatti l'ascoltatore di prima che ho fatto, scusi, non la pensava come me, eppure mi sembra che abbiamo parlato normalmente.
Lo so, ma non è l'ascoltatore di prima, è quello di tutti i giorni, insomma.
Va bene, comunque quando... Tonio, vada al sodo, dica quello che pensi.
Beh, no, quello che penso io l'ho detto. Io ho detto
dovrebbe rispettare di più chi non la pensa. Io sono, penso di essere molto molto tollerante, al contrario di quello che lei può credere.
Sì, poi quando trova uno come Fini dell'altra sera fa la pecora. Però va bene,
Fini
abbiamo chiuso
faccio
questa
la
cosa.
Pecora, va bene. Sì, non ho capito. Comunque andiamo avanti, Tonio, è noioso. È noioso.
Sì, è noioso, va bene. E per quanto riguarda la faccenda di Berlusconi, che io dico sempre che è un povero ricco, se al posto di Berlusconi,
questo qua è un povero ricco.
Sì, no, è un povero ricco, sì.
Povero ricco
perché se al posto di Berlusconi ci fosse stato qualsiasi altra persona, sai come se vuole che gli parlo in abruzzese?
No,
così io lo dico come dicono quelli della Lega, parliamo
il
dialetto.
Me lo dica in abruzzese.
Allora, Berlusconi è un po' non glielo dico in abruzzese. Berlusconi è un povero ricco, è uno che i soldi gli ha dato alla testa, è ubriaco di soldi.
Tonio, se lei vuole parlare seriamente, parliamo seriamente. Se dobbiamo dire così.
Allora,
ma che significa?
Allora,
ma che vuol dire? Cosa vuol dire allora, uno che i soldi gli ha dato alla testa?
Mi faccia
un ragionamento, non mi dica che Berlusconi è ricco e i soldi gli hanno dato alla testa. Tonio, abbia pazienza.
Allora,
si avvicina la pubblicità, io, per cui mi dica.
No, dico veramente, se per lei non è un problema quello che magari uno può avere veramente dei disturbi mentali dato dai soldi, dalla ricchezza che
va
c'è.
Bene, allora lei vuole continuare su questa cosa qua.
Allora, questo signore si permette di dire tutto, di stare contro la magistratura, le leggi io le devo rispettare,
va bene, Tonio.
Adesso io sto parlando, stavo in macchina, mi sono fermato.
Si fermi un altro po' e si chiarisca un attimo le idee. Federico da Monza, poi Santino, provincia di Cremona e altri ancora. Federico, prego.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo tornare sull'argomento appunto Berlusconi, perché in questi giorni appunto si è parlato di clima d'odio, cosa che a me sembra ai limiti dell'assurdo parlare di clima d'odio. Voglio dire, se avessimo fatto la domanda esiste un clima d'odio domenica mattina agli italiani, sinceramente le risposte secondo me sarebbero state, non dico opposte, ma cioè nessuno avrebbe gridato allo scandalo o appunto fomentato questo fantomatico clima d'odio che secondo me appunto non esiste, non è mai esistito.
Cioè non esiste un clima d'odio nei confronti di Berlusconi?
Ma allora, quando si parla di clima d'odio generalizzato a livello di politica, secondo me esiste un clima che può essere di tensione, di non collaborazione, di non dialogo, però parlare di odio, se andiamo a leggerci la definizione di odio sul vocabolario italiano, può esserci sì nei confronti di Berlusconi, ma non come è stato sbandierato in questi giorni, per colpa di qualcuno esiste questo clima o per colpa di qualcun altro. Cioè, secondo me parlare di clima d'odio è ai limiti dell'assurdo, poi specialmente perché si parla all'interno della politica italiana che mi sembra costellata da tensione, non dialogo, non collaborazione, però non da odio. Detto questo, volevo affermare che appunto Di Pietro, l'ho sentito anche ieri ad Anno Zero ad esempio, ecco, lui sbaglia nel senso che succede appunto l'aggressione a Berlusconi, la prima dichiarazione che un politico non deve fare secondo me nella posizione di Di Pietro è dire Berlusconi se l'è cercata, perché così fornisce un assist invidiabile a tutta quella parte politica che non la pensa come lui. Quindi poi iniziano le campagne di strumentalizzazione, infatti in questi 4 giorni si è assistito, secondo me sono stati 4 giorni persi a livello di dibattito politico perché appunto non si è fatto che parlare di è colpa di questo, se c'è questo clima d'odio è colpa di quest'altro. Diciamo che sulla grande nave della strumentalizzazione ci sono saliti quasi tutti, eccetto qualche caso particolare, non so, penso a Fini, penso a D'Alema. Appunto questo.
Va bene, va bene.
E poi volevo lanciare un messaggio, se possibile.
Lanci pure questo messaggio.
A lei, a Radio 24, dato che io ho 22 anni, sono giovane, ascolto quasi sempre la sua trasmissione. Secondo me i giovani sono una risorsa, siamo il futuro. Quindi, non lo so, 10 minuti all'interno della zanzara dove leggiamo due mail di opinioni di giovani, diciamo ai giovani come fare ad aprire un'impresa, ci sono dei finanziamenti qui, lì, i giovani non sono informati, non sono invogliati ad informarsi, anche a livello politico, io vedo tantissimi programmi di politica, ne parlo anche con i miei amici, però dopo mezz'ora vedere gente di 60 anni che si scorna nei programmi di approfondimento, che non portano a nessun risultato concreto, se non quello di accrescere magari delle informazioni, ma non cambiare un'opinione o dare dei contributi al formarsi di un'opinione.
Va bene Federico, lo ringrazio.
Io penso della Graziella Berlusconi quello che penso dell'11 settembre, forse non l'ha organizzata Bush, ma certo l'ha sfruttata molto bene. Non sarà lo stesso caso, ripeto, non credo che ci sia davvero un complotto, però certo se non c'è un complotto è accaduto in modo così provvidenziale. Lui ha bisogno in questo momento di solidarietà, di supporto, eccetera. Qui tutti si commuovono, si piangono addosso.
Il complotto contro Berlusconi, evocato, devo dire, non solo da Gianni Vattimo, ma anche da altri. Eccoci qui. Buonasera Vattimo, come sta?
Buonasera.
Come sta?
Sto al freddo, adesso nevica, che Dio la manda.
C'è una cosa pazzesca, il tempo in Italia è peggiorato tantissimo nelle ultime ore. Senti, la voglio...
Non è vero che c'è un clima tanto caldo in Italia, è freddissimo.
Altro che clima surriscaldato. Senta una cosa, mi spieghi bene questa vicenda dell'11 settembre, del complotto? Cioè, lei pensa che qualcuno abbia organizzato...
Ma perché, conoscendo, come dice un mio amico brasiliano, le mie galline, cioè i miei polli, io non sono neanche convinto che il povero pazzo non sia stato insufflato, ma comunque questa è un'estrema cosa, nel senso che l'ho detto come per l'11 settembre, se non l'ho organizzata lui, lo dicevo di Bush, l'ha usato talmente bene che è lecito qualunque pensiero, e lui lo sta usando benissimo. Poi solidarietà umana a Berlusconi, tutta, mi dispiace vedere qualcuno soffrire, quindi neanch'io che non lo amo assolutamente gli torcerei un capello, anche se il capello fosse finto, quindi non gli farei male.
Senta, scusi, però quando lei dice la sta sfruttando benissimo, che significa? Innanzitutto Berlusconi non dice una parola, ha detto pochissime parole, dice i suoi la stanno sfruttando.
Non parla, vabbè, con quella bocca non può dire quello che vuole.
Sì, infatti il medico pare che abbia detto che ha problemi a parlare. Insomma.
No, comunque, poveretto, mi dispiace davvero, io poi che sono stato una volta attaccato da un cane lupo che mi ha rotto un dente davanti con la museruola, peraltro, capisco benissimo che fa molto male quella, quindi mi dispiace.
No, certo.
Davvero,
però quando lei dice che qualcuno che Berlusconi sta sfruttando la situazione, che significa?
Andiamo su tutti quanti, ci sono questi pianti greci di tutti, sfruttando la situazione vuol anche dire che c'è qualcuno che controllerà il web, metteranno degli ulteriori limiti, intensificheranno i controlli, e tutto questo è l'uso. Come Bush ha utilizzato l'11 settembre per fare il Patriot Act, peggio di così, adesso non dico che qui arriviamo a questi estremi, ma questa è la situazione. Io di quella gente lì non mi fido proprio, questo è il punto. Allora, certamente lui personalmente non l'avrà organizzato e non la sta sfruttando personalmente, però l'idea di questo appeasement, per cui chiunque... Ieri c'era su Repubblica, credo, un articolo firmato insieme da Mauro e Pittella, cioè due deputati europei, uno vicepresidente da nome del PD, eccetera. Io trovo questo scandaloso, assurdo.
Perché?
Sono tutto d'accordo con Di Pietro quando dice, per carità, non facciamoci tanto prendere in giro. Ecco.
Però adesso, al di là di quello che può succedere a livello, diciamo, di inciuci, e non è questo il punto, lei dice vogliono attaccare i web, ma ancora non conosciamo il disegno di legge, lei già mi dice che vogliono mettere la mordacchia al web.
Persino su Riformista un titolo che la libertà della rete non è un dogma, il titolo di un articolo riformista di ieri. che poi non è neanche di libero, per carità.
No, no, certo, però voglio dire, sostenere che si può intervenire sul web non è una cosa da fascisti, eh.
No, però insomma, sapendo chi vuole intervenire, comincia a sospettarlo, visto che questi fascisti sono.
Però insomma,
con tutto il rispetto per Fini, nel senso che ormai meglio i fascisti alla Fini che i forzi italiati e i forzi italiotti alla Berlusconi.
Però insomma, fino adesso non si ha notizia di cose particolarmente gravi. Anch'io sono contrarissimo a qualsiasi intervento su Facebook e sulla rete. Per cui...
No, allora speriamo bene, no? Nel senso che io però sono, ho l'impressione che se no, come dire, potranno utilizzare questo clima natalizio e inciucistico solo per esempio per cominciare a dire che il lodo D'Alema lo vogliamo mettere in conto, questa la legge ponte, cioè il
però garantire... mi scusi un attimo, D'Alema non ha detto questo. D'Alema ha detto meglio non perché lui sia d'accordo, meglio una legge ritagliata su Berlusconi piuttosto che una legge che le cui ricadute va
che ritaglia via la legge,
che una legge che diciamo che ha ricadute anche sugli però, altri come, sugli italiani.
D'Alema ha dato la posizione che ha, forse quando dice questo evidentemente qualcosa significherà, non è che è un'ipotesi per il ipotetico del terzo tipo.
No, ma ha detto che il Partito Democratico comunque non la vota una cosa di questo tipo e che l'opposizione non dovrebbe votare. Non è che ha detto è d'accordo per fare una legge.
No, certo, no, però se dice questo, intanto autorizza la maggioranza strabordante che ha Berlusconi a farcela, perché tanto questa è la situazione. Oltretutto, perché questo qui ha tirato la statuetta sulla testa del Presidente del Consiglio? Un mio slogan di questi giorni è meno lodi Alfano, meno duomi di Milano. Perché questo è il punto, non c'è in Italia.
Beh, questa mi sembra grossa, meno lodi Alfano, meno duomi di Milano, che significa che se che la colpa è un po'
se per favore il Presidente del Consiglio non cercasse sempre l'impunità, forse in questa situazione italiana si andrebbe avanti meglio, si facesse processare. Vuole un clima civile, rispetti la civiltà. E invece non la rispetta.
Però cioè,
mi scusi,
uno può naturalmente può criticare Berlusconi per il fatto che cerca di rimandare i processi, eccetera, eccetera. Questo è legittimo. Però il nesso tra i lodi Alfano, chiamiamoli così, e uno che va a tirare la statuetta e i duomi di Milano non ce lo vedo, e va bene come slogan.
Non
ma
ce
insomma...
lo vedo, se voi, no, ma invece se voi vedete la situazione italiana strachiusa da tutte le parti, aumenta la disoccupazione, non si può fare niente perché il Parlamento è nelle mani di questa gang. Ovviamente io non ho voglia
e uno va a tirare la statuetta per questo.
E a uno viene in mente quello, non è che lo giustifico, ma capisco benissimo.
Ma scusi, non è che se c'è la recessione, se la situazione è difficile, eccetera, a tutti viene in mente di tirare le pietre addosso a Berlusconi. Abbia pazienza.
Beh, no, nel senso che persino quando piove la saggezza popolare dice governo ladro.
Appunto,
che è colpevole.
No, appunto.
Non siamo mica noi.
Però mica succede sempre che qualcuno va a tirare una statuetta addosso a un presidente del Consiglio.
Sarà un pazzo, per carità, ripeto, io non l'avrei fatto, non avrei mai giustificato o spinto qualcuno a farlo. Però
lei è uno di quelli che dice un po' se l'è cercata.
Ma no, non se l'è cercata, con la sua politica provoca questo. Ovviamente nessuno pensa che l'abbia istigato lui, ma certo non vengano a raccontare che c'è un clima di violenza in Italia, perché in realtà c'è solo un clima di rassegnazione di gente che non sa più dove sbattere la testa e gli lascia fare tutto quello che vuole. Allora qualche pazzo prende il Duomo e lo lancia.
Battimo, comunque lei sulla teoria del complotto così giocava, non è che può pensare che qualcuno nel PDL abbia organizzato
certo
tutto
no,
questo.
No, però diciamo gli fa tanto comodo che uno si comincia a domandare, ecco, poi basta.
Basta, non è che lei ha visto
le proprie galline.
Non è che ha visto su internet pure lei quelle teorie pazze sul fatto che il sangue non in realtà se l'è messo un po' dopo, che si poteva intervenire.
No, se avesse fatto questo lo stimerei ancora di più perché sarebbe una bella messa in scena, ma temo che non sia riuscito a organizzare tutto questo.
Grazie, buona serata.
Buonasera a lei.
20:25. Giuseppe da Milano, no, chi abbiamo? No, abbiamo recuperato Tonio da Chieti. Tonio, allora, ci siamo calmati, abbiamo riflettuto un attimo. Se ci vuole parlare dei soldi di Berlusconi, passo subito ad un altro ascoltatore.
No, i soldi di Berlusconi, quelli ci sono.
Non è un delitto essere miliardari,
No, essere un delitto è quello che con tutti i soldi magari uno può pensare con Berlusconi che può fare tutto quello che vuole, punto.
Vabbè.
Poi c'è una cosa, che intanto quel ragazzo sicuramente uno che non sta tanto bene di mente, quindi bisognerebbe un po' pure difendere queste persone. Come dobbiamo difendere le persone che non hanno il lavoro, che ne sono veramente tanti? Allora io dico questo, che adesso comincia uno che è psicolabile, poi magari quello che sta un pochettino meglio, poi più in là, perché c'è un'escalation, se Berlusconi
speriamo di
fare
no.
Così, se Berlusconi, no, io spero di no, certo che lo spero.
Dunque la colpa è di Berlusconi, le dici?
Io penso che se seguita così poi gli tirano il Colosseo,
bene,
poi gli tirano qualche altra cosa.
Tony, mi sembra che non ci siamo, grazie.
Potrebbe sì. Essere un consiglio questo, perché lo stiamo dicendo tutti quanti, di moderare i toni. Allora moderiamo prima di tutto toni che sono io, mi modero subito. E poi moderiamo i toni dei politici, moderiamo i toni di Berlusconi, Berlusconi ce l'ha con i comunisti da sempre, con la
va bene Tonio, grazie sfumiamo. Giuseppe da Milano, buonasera.
Sono io, sì, buonasera.
Sì.
Volevo ritornare, non so se ne avete più parlato, sul fatto che ha stigmatizzato l'intervento di D'Avanzo su Cicchito.
Secondo me D'Avanzo, non mi ricordo, comunque insomma. Quelli che danno dei piduisti così, diciamo, per denigrare.
Ma non è tanto, cioè nel senso che noi ormai abbiamo preso la P2 come se fosse un fatto scontato. C'è stata una sentenza di un tribunale che l'ha definita un'organizzazione criminale a tutti gli effetti, quindi non mi sembra. Quindi io credo che questo sia molto più profondo l'intervento di D'Avanzo di quanto l'ha dipinto.
A parte che non è proprio così, nessuna sentenza del tribunale
è
definita.
Io non sono un avvocato, lei non lo è, quindi usiamo i termini che
no, ma non è questione di termini, è che non c'è nessuna sentenza che ha pronunciato.
C'è una sentenza, ci informeremo ambedue.
Io mi sono informato, Giuseppe, questo è diverso.
Quindi comunque quello che l'intervento di D'Avanzo era poi il paradigma del nostro Parlamento, cioè se una persona che è in Parlamento, se fosse stata liberamente eletta e non con questa legge elettorale che mette in Parlamento chi vuole una cupola di persone, probabilmente non sarebbe neanche stato.
Allora Giuseppe, primo D'Avanzo non c'entra nulla, e anche lui alla fine di un articolo ha dato il piduista a Cicchito e va bene. Secondo, in questo caso la legge elettorale e le liste bloccate non vedo cosa possano centrare, per cui francamente non vedo né capo né coda nel suo ragionamento. Però eccoci qui alle 20.34, 800 24 00 24, a 8:30 Oscar Luigi Scalfaro, l'ex presidente della Repubblica.
Politica dell'Italia.
Non vorrei presentare la cosa in modo che spaventi le persone. Preferisco sempre dare un tocco di speranza positiva e di ottimismo. Certo che siamo usciti un po' dalle righe e siccome non voglio assolutamente fuori dalla mia mentalità fare il predicatore, dico ciascuno di noi deve pensarci, perché si esce da questa situazione di irritazione, di polemica rigida, non si esce con certi interventi che ho sentito in Parlamento in questi giorni.
A che cosa si riferisce in particolare?
Riferisco a interventi che citano l'elenco delle persone o degli ambienti che si ritengono quelli che hanno generato la violenza, perché questo vuol dire indicare in un mondo dove ci sono quelli fragili psicologicamente, quelli che sono presi un po' dal momento con più facilità, di aumentare la tensione. Ho sentito in altri casi fare un elenco, questo...
Lei si riferisce al capogruppo del PDL Cicchito nel suo intervento alla Camera?
Preferisco non fare citazioni di persone. Voglio dire che anche un giornalista, se ricordo bene, in un dibattito di tanti dibattiti che ci sono, a un certo punto ha elencato esattamente una serie di parole che sono state dette dal parlamentare tale o dal politico tal altro, che dimostrano un accanimento, una spinta violenta, un parlare eccessivo. Vabbè,
questo è Oscar Luigi Scalfaro, che non vuole nominare Cicchitto, e però insomma fa riferimento all'intervento di Cicchitto dell'altro giorno. 800 24 00 24, direi di andare a Napoli. Marco,
buonasera, salve.
Dica.
Senta, chiaramente l'argomento è sempre Berlusconi. Io vorrei prenderla alla lontana, vorrei, spero di lanciare una riflessione. Nel 1994, se non sbaglio, c'era Kohl in Germania come primo ministro, c'era Clinton, gente che appartiene ormai alla storia. Per noi c'era Berlusconi già allora, ora sono passati 15 anni e questo personaggio è diventato il centro della storia d'Italia, diciamo. Ma cosa ha portato di buono all'Italia tutto ciò? Cioè, io vorrei sapere da un esponente del centrodestra cosa ha fatto la legge, quali leggi, quali riforme, quali modifiche economiche oppure di altri campi costituzionali.
Vabbè, questo fa parte però, Marco, questo fa parte del dibattito,
no,
di uno.
È un fatto oggettivo, io adesso.
No, ma non è oggettivo, ognuno poi ognuno la vede, ognuno il bilancio,
no, no,
il bilancio dei governi Berlusconi, di quello che ha fatto Berlusconi nella politica, lo vede naturalmente con i propri occhi, con le proprie sensibilità.
Cioè, io le dico che il governo Prodi ha portato l'Italia nell'euro. Io le dico che ha fatto la riforma Bassanini, che è una cosa che potrebbe sembrare oggi stupida, ma ha cambiato moltissimo il rapporto con la pubblica amministrazione.
Marco, uno potrebbe rispondere dall'altra parte, c'è stata la riforma del mercato del lavoro.
No, la riforma del mercato del lavoro l'ha fatta.
Che l'ha fatta Treu prima, però è stata fatta anche durante i governi.
Ha cambiato l'Italia.
Però sono state fatte le riforme anche durante i governi di centrodestra, la riforma delle pensioni poi modificata. Vabbè, Marco, qui appunto entriamo nel campo delle opinioni. Entriamo nel campo delle opinioni.
No, non è un'opinione, è un
fatto. Ma che significa un fatto, un'opinione, Marco?
Mi deve elencare delle cose che hanno cambiato. Parliamo razionalmente, no, ma la prego. La legge Treu, lei l'ha citata.
Sì.
Ha cambiato il rapporto, cioè veramente.
Poi c'è stata la legge Biagi, no?
E quella cosa ha cambiato rispetto alla.
Ma che significa? Ha cambiato, ha introdotto altre forme di lavoro, diciamo, flessibile. Poi
la legge Treu ha creato milioni di posti di lavoro. Prima la disoccupazione in Italia era superiore al 10%, perché non esistevano rapporti di lavoro flessibili, part-time, interinali. Questa legge ha cambiato, tra l'altro magari è molto criticata, però ha cambiato in modo radicale. Invece da parte del governo Berlusconi non è assolutamente arrivato mai una riforma che abbia cambiato in modo radicale la situazione italiana.
Può darsi, sì, ma io sono uno di quelli che più.
Si fanno molte parole, si abbassano le tasse a parole, si cambia la giustizia a parole, ma alla fine di fatti non ce ne sono. Allora noi io dico, ma a che cosa serve questo Berlusconi? Cioè, vorrei fare un'opinione.
Vabbè, ma Marco, lei ha una opinione assolutamente legittima e direi molto pacata sul fatto che Berlusconi non è un buon governante, diciamo, non ha fatto grandi riforme per questo paese e penso, se non interpreto male, che secondo lei va battuto su questo terreno, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Però dall'altro lato c'è, lui vive solo per me, penso per parecchie persone, della sua, appunto, come diceva Galimberti, del suo rapporto carismatico con le masse. Cioè, milioni di persone lo amano e milioni di persone lo odiano. Anche Mourinho è molto odiato, per dire, è molto amato ed è molto odiato. Cioè, è un paragone che può sembrare stupido, ma è evidente, cioè, lei diceva una di queste sere che D'Alema o Veltroni o Prodi non sono mai stati fatti oggetto di una violenza del genere. Ma perché odiare D'Alema quando si sa che poi dopo pochi mesi non sarà più lì, cioè dopo un anno? Cioè, Berlusconi rischiamo di tenerlo lì 20 anni, perciò poi arriva qualcuno che lo odia veramente.
Cioè, rischiamo perché qualcuno lo vota, naturalmente, Marco, non è che rischiamo, rischiamo secondo lei.
Dobbiamo porre questo problema, visto che non cambia nulla, non c'è nessuna riforma, perché lo amano? Perché lo amano?
Vabbè, questa Marco, qui si entra nel...
Cioè, è giusto.
Cioè, secondo lei il consenso non conta nulla, insomma.
Ma non è, questo non è consenso, questo è amore, come dice lui.
Va bene, ma questo qua è un giudicare i motivi per cui la gente vota Berlusconi, sì, francamente.
È una cosa che non ha a che fare con la razionalità.
Va bene, questo. Io conosco
come
un sacco
Madonna,
di.
Io conosco. Come Padre Pio, ma perché lo amano?
Ma io conosco un sacco di gente che vota Berlusconi e non lo vota certamente.
Sì, ma questo è vero. Ma io sono convinto che c'è una buonissima parte, però lei non negherà che c'è moltissima gente che io conosco personalmente, come mia zia Maria o mio zio Luigi, che non hanno nulla da guadagnare, ma lo amano perché... Ma
guardi, io le posso fare...
Per la televisione, parliamoci chiaramente.
Ma le posso fare gli esempi anche da...
Per Gerry Scotti votano per...
Ma non diciamo stupidaggini, Marco, ma non è così.
Non è così,
ma anche se fosse così per una minima parte, è lo stesso ragionamento che si può fare dall'altra parte, al contrario.
Lei probabilmente vive in un ambiente di un certo livello.
Ma non c'entra niente l'ambiente di un certo livello.
Io conosco molte persone terra-terra, che purtroppo vivono nel mio... Il mio livello non è quello. Che non capiscono nulla e che votano così... in base a quello che vedono, a quello che acchiappano in televisione.
Sì, ma queste persone possono votare Berlusconi come possono votare per il suo oppositore, ma non è così.
Ma non ha nessuna possibilità di arrivare a queste persone.
Ma non è...
Ovvio, non ha nessuna possibilità. Il discorso razionale e politico non arriva per niente a questa gente.
Ma non so, Marco, non credo sia così.
Altri 30 secondi glielo dimostro. Lo dimostro. Nel 2006 era destinato a perdere le elezioni.
Sì.
Secondo tutti i sondaggi, e poi li ha pareggiate perché non perché abbia convinto delle persone, ma perché ha portato a votare molta gente che non ci sarebbe andata.
E
grazie
allora?
Allo strapotere che lui ha avuto nei media.
No, grazie agli errori di Prodi durante la campagna elettorale e grazie ad alcuni messaggi precisi fatti veicolare in un modo non particolarmente, come dire. Fatti veicolare soprattutto nell'ultimo dibattito con Prodi per il taglio dell'ICI, adesso non ricordo bene, ci furono alcuni episodi fondamentali di quella campagna elettorale che fecero crescere il consenso di Berlusconi nell'ultimo periodo, anche se devo dire magari i sondaggi erano un po' sbagliati prima di quelle elezioni, Marco, per cui sicuramente ci furono degli errori di Prodi durante la campagna elettorale e su questo di Prodi o comunque del centro-sinistra. Grazie Elisa da Milano, più veloci, grazie.
Buonasera. Velocissima, dottor Cruciani. Anzitutto tanti auguri per le prossime festività. Dunque, immagino lei conosca il detto chi è causa del suo mal pianga se stesso. Io non conosco l'odio, conosco la sincerità e l'etica professionale. La campagna pro-premier finirà per provocare una spirale evolutiva.
Qual è la campagna pro-premier da parte di chi?
Molti si chiedono come uscirne, a mio modesto avviso, in un solo modo, andando a difendersi in tribunale come un comune mortale. Capisco quanto possa essere duro per lui, che comune non è, ma non ha scampo. Vorrei mandare tanti saluti a Marco Travaglio, Di Pietro, fossero tutti come loro. Un saluto particolare a Marco Travaglio, Dardin Savito Pinocchietto. Grazie, dottor Cruciani.
Grazie a lei, Elisa.
Sì.
Questo è un messaggio per l'ascoltatore di prima da Napoli, il suo intervento. Roberto, provincia di Ancona, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Quanto è bella la pluralità, no? La signora che è intervenuta prima di me mandava saluti a Travaglio, Santoro, io invece la chiamo perché sono arrabbiato con loro e con quello che doveva essere un servizio pubblico. Una piccola premessa, io la chiamo da Ancona e sono un militante della Lega e come puoi immaginare essere militante della Lega qui nelle Marche non è una moda ma è una convinzione, no? Perché comunque il territorio non è quello naturalmente più fertile. Ebbene, durante la trasmissione che è andata in onda ieri c'è stato un servizio che mi ha colpito particolarmente, quel servizio che era riferito a quel comune nel Bresciano laddove una giunta leghista ha negato l'apertura di una moschea e poi sono stati intervistati alcuni ragazzi che partecipavano a una festa dei giovani leghisti, qualche domanda e tutti quanti, no, la moschea non la vogliamo, a casa loro, soltanto il Dio nostro. Il studio non c'è stato contraddittorio, non c'è stato né nulla, e l'unico messaggio che è passato qual è stato? È stato che i leghisti uguale razzisti, xenofobi. Beh, io mi sono sentito offeso da questa cosa, perché io non sono razzista, non sono xenofobo, e quelli che dovrebbero garantire un servizio pubblico, che dovrebbero dare voce a tutti, quelli che dovrebbero dare pluralità di informazione, che messaggio hanno mandato?
Roberto, guardi, allora, io non ho visto quel servizio.
Guardi, vi assicuro che è andato in onda. Cioè, a questo, secondo lei, non è anche questo il modo per fomentare violenza?
Ma no, questo non credo,
sì,
certamente.
È un'esagerazione, per l'amor di Dio, adesso. Però un islamico, un musulmano che vive in Italia, che cosa pensa? Pensa che il leghista è uguale razzista, e le assicuro che non è così. Io sono convinto delle mie idee, sicuramente non saranno condivise da tutti, ma sicuramente meritano il rispetto di tutti, come io devo dare rispetto.
No, ma su questo non c'è dubbio. La ringrazio, Roberto. Andiamo a Bologna, Vittorio.
Lei e gli ascoltatori, io telefono per salutare un po' tanti ascoltatori che criticano la P2, criticano Berlusconi nel loro modo di dare il giudizio. Ecco, io vi dico una cosa sinceramente, nel 92 il commendatore mi disse si iscrivi a Forza Italia, questo era il problema del 92, tra l'altro fu nominato presidente di tutte le Leghe d'Italia.
Ma chi è, scusi, Vittorio, chi è il commendatore? Abbia
questo
pazienza.
Era il dottor Gelli, Ecco, questo è il discorso generale, poi io ovviamente sono anche soddisfatto di essere stato iscritto alla loggia, anche perché ho trovato tante persone di una grande intelligenza. Poi, fra l'altro, un altro problema fondamentale è che questa magistratura qui dovrebbe un po' vergognarsi, non faccio di usare un fascio, però mi creda.
Però Vittorio, mi scusi un attimo, io non è che la voglio interrompere,
no,
però
no,
devo riuscire anche ad inquadrare il suo intervento. Lei dice di essere stato iscritto alla P2, però non possiamo ricostruire adesso.
No, per carità, quello che mi dispiace è...
Che cos'è che le dispiace? La criminalizzazione del fatto che uno
bravo,
dice...
Questo modo di dare colpevolezze a certe cose che non si conoscono, quando io tra l'altro ho avuto anche la morte civile, gliele dico io, su delle cose che non avevo fatto. Quindi,
vabbè, Vittorio, però adesso se andiamo sul personale, ripeto, io non poi
no,
non
no, questo non interessa al pubblico, però vorrei che la gente, prima di sparare così delle sciocchezze, incominciasse un po' a riflettere, almeno gli italiani come cultura, e capire un po' che le cose non sono
vabbè,
così.
D'accordo,
un'altra
grazie.
Cosa, mi scusi, mi lasci finire un po' il discorso, anche questo giornalismo di Di Pietro non piace a nessuno, perché le piace solo che per...
Quale giornalismo di che cosa? Vittorio, abbia pazienza, la ringrazio. Renato da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Sì, mi dica. Vediamo se riusciamo a concludere con qualche telefonata decente questa sera.
Allora, velocemente, sicuramente il clima politico è incandescente, insomma, perché lo vediamo tutti i giorni. Però è anche vero che questa incandescenza del clima deriva anche da fatti che sono di particolare gravità e riferibili in qualche modo a vicenda del Premier. Quindi uno... Qualunque, diciamo, giornalista, nel caso di specie Travaglio, eccetera, affronti soltanto il mero fatto, rischia di essere violento nei confronti del Premier. Io, diciamo, per un esercizio di curiosità, mi sono andato, per esempio, a leggere, almeno in parte, perché parliamo di una sentenza di più di 500 pagine, la sentenza dell'Utri. Leggendo la sentenza dell'Utri, che è una sentenza di primo grado, potrebbe essere riformata in appello, eventualmente annullata, eccetera, eccetera, però già il quadro che emerge da questa sentenza di primo grado, una sentenza di condanna a 9 anni, emerge un quadro di fatti accertati da quel giudice che è inquietante. Anche nei rapporti tra gli anni 70 fino a 20 anni circa, tra dell'Utri e la mafia siciliana, in collegamento con il gruppo Fininvest. E si parla in quella sentenza,
sì,
in quella sentenza, anche di riciclaggio di denaro sporco, fatto non accertato.
Guardi, Renato, a me la moda di citare pezzi di sentenza, facendoli diventare poi delle certezze assolute, in particolare sentenze di primo grado, è una cosa che non mi piace particolarmente. È uno sport molto diffuso, lo capisco, è una cosa che non piace. Cosa vuole che le dica? Anche perché, ripeto, si sente sempre una campana e non l'altra. Dove andiamo? Non lo so, vorrei dire qualcosa su Facebook, leggendovi un articolo che ho letto oggi su un sito che è l'occidentale.it. Facebook riproduce ogni aspetto della realtà: il bene e il male, l'odio e l'amore, la generosità e l'egoismo, la legalità e il crimine. Tanto per dirne una, i tribunali australiani hanno cominciato a ritenere Facebook uno strumento adeguato per le notifiche alle parti in causa. È un fatto recente di cronaca italiana, quello di una ragazza stuprata a rientro da una festa a Bollate, che identifica e fa arrestare il colpevole grazie al suo profilo su Facebook. Sono ormai migliaia i divorzi dovuti a litigi esplosi tra marito e moglie a causa delle amicizie e dei messaggi sul social network. Facebook è divenuto da tempo uno degli strumenti principali per la raccolta di fondi per cause umanitarie o benefiche, dalla raccolta di sangue per un'operazione urgente fino a imponenti progetti di aiuto per il Darfur o altre regioni. La scorsa settimana l'FBI americana è stata messa in allarme per la diffusione di un sondaggio su Facebook che chiedeva: bisogna uccidere Obama? Non erano poche le risposte del tipo sì, se tocca la mia assicurazione sanitaria. Gli investigatori americani hanno preso sul serio la minaccia, hanno rapidamente rintracciato l'autore del sondaggio e oltre ai provvedimenti di legge ne hanno chiesto il bando perenne dal Facebook ai responsabili del sito. Nessuno però ha pensato a restrizioni generalizzate. Nessuno ha accusato Facebook di essere la causa di quella campagna di odio e neppure di essere responsabile di aggregare i violenti. Nelle democrazie che funzionano si agisce rapidamente sui responsabili e non si fanno generalizzazioni colpevoliste. Gli unici paesi dove fino ad oggi Facebook è stato bloccato e a intermittenza sono il Vietnam, la Siria, la Cina e l'Iran, perché Facebook si era rivelato uno strumento di democrazia e di conoscenza, un pericolo per le dittature. I violenti e gli istigatori d'odio vanno tenuti sotto controllo e puniti ogni volta che commettono un reato, ma è sbagliato credere che una tecnologia come quella di Facebook li favorisca o li potenzi. Può accadere come può accadere il contrario. Così come un telefono cellulare può salvare una vita in condizioni di emergenza o può servire a innescare una bomba a distanza per un attentato. A nessuno verrebbe in mente per questo di vietare l'uso dei cellulari. Violenti, criminali e terroristi sono sempre esistiti e hanno sempre trovato modi di aggregarsi e organizzarsi adeguati ai loro tempi. Negli anni 70 come oggi, in Italia come ovunque, ma non si contribuisce a un mondo migliore e meno violento se si colpevolizzano e si restringono gli spazi di libertà. Forse non sarà il caso di fare un sit-in, sono contrario alle manifestazioni, sit-in come vuole organizzare qualche gruppo online, perché non c'è alcun pericolo, per alcune cose forse vanno dette sull'uso della rete e sull'influenza che la rete Facebook può avere nel creare situazioni di pericolo. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara.